Oggi vorrei iniziare il mio sermone raccontandovi una storia vera, cioè una storia che è accaduta tanti, tanti anni fa a Catania. Ed è la storia di un signore che si chiamava Paolo Ciulla. Questo signore Paolo Ciulla nacque in un paesino nella provincia di Catania che si chiama Caltagirone. Caltagirone, questo è famoso, questo paese in tutto il mondo, per la sua bellissima ceramica artistica. E questo Paolo Ciulla, era un talento nell'arte del disegno e il suo obiettivo era quello di insegnare presso l'Accademia di Belle Arti. E naturalmente, grazie ad una borsa di studio che vinse, e dopo che finisce i suoi studi va a Napoli, dopodiché va a Roma, poi si trasferisce a Parigi. Ma tutte queste tappe della sua vita sono altrettanti fallimenti. Nella capitale francese rimane per parecchi anni, fino al 1910, ed è ancora più straordinaria però la sua avventura che poi va a fare in Argentina a Buenos Aires, dove finisce internato in un manicomio per aver sperimentato e non gli è andata a buon fine la falsificazione dei pesos. Quindi arrestato viene internato in questo manicomio dove ci resterà per parecchi anni, fino al 1916. Dopodiché Paolo ritorna a Catania e ritornando a Catania è ancora più indignato dall'aver trovato la sua terra, la sua città, ancora più povera di prima, di quando era partito e in forte difficoltà economica. A Catania comincia lui anche qui la sua contraffazione, dove diventa un vero e proprio genio. Le sue banconote da 500 lire, che equivalgono circa a 750 euro odierne, sono una copia così perfetta dell'originale che ne falsificò a migliaia prima di venire scoperto. Si stima che ne produsse circa 20.000 nel corso di 2 anni. Una produzione portata avanti in parte da solo. E quindi nonostante che nel corso di questi anni ha avuto una progressiva perdita della vista. Viene arrestato nuovamente a Catania e le forze dell'ordine fanno irruzione nella sua casa, che era adibita anche al laboratorio dove stampava le sue banconote. Quindi trovarono la fabbrica di Ciulla e le sue banconote e così venne scoperta questa attività fraudolenta. Si narra che le banconote da 500 lire erano così perfette che erano accettate persino dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia accettava le banconote di Ciulla. Quindi finalmente qualcuno aveva riconosciuto il suo falso talento come vero. E di questo tutta la Sicilia ne parlava e anche l'Italia. Naturalmente lui morirà povero, proprio povero, in un albergo dei poveri. Si dice e si raccontano tanti aneddoti che vedono Ciulla protagonista, dove si dice che al suo arresto le case dei poveri bisognosi di Catania e anche buona parte della provincia avevano quasi tutti una banconota da 500 lire di anonima provenienza. I banchieri non capivano addirittura quali erano le banconote vere da quelle false. E lui, ormai vecchio e cieco, riconosceva le banconote vere da quelle false. Quindi a volte può essere difficile riconoscere ciò che è vero da quello che è falso, secondo naturalmente il giusto intendimento che si ha delle cose. Naturalmente lui e riusciva ancora, anche se cieco, a riconoscere il frutto del suo lavoro un po' fraudolento. E a questo ora mi vorrei ricollegare ad una scrittura della Bibbia, dove dice, al capitolo 7, versetto 15, dice: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in veste da pecore, ma dentro sono dei lupi rapaci. Che cosa significa lupi travestiti da agnelli? Quindi al centro di questa battaglia che noi affrontiamo, oggi la sviscereremo in una certa misura, c'è un vero nemico che si aggira cercando chi può divorare. E naturalmente sappiamo chi è il nostro nemico e sappiamo anche chi è che vuole divorare. Naturalmente noi siamo le sue prede predilette, le sue prede preferite. Infatti, in Primo Pietro, al capitolo 5, nel versetto 8, dice: siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. E naturalmente questo leone ruggente non si fermerà davanti a nulla per cercare di afferrare e divorare la sua preda, ma non solo la sua preda, il maggior numero di prede possibili. Lui e le sue forze sataniche proprio hanno citato le parole di Dio fin dall'inizio dei tempi, distorcendole, facendo del loro meglio per manipolare la verità. Il loro obiettivo principale è solo quello di ingannare e sviare. E sanno chi è Dio, naturalmente, e la Bibbia la conoscono, e dice la scrittura anche che rabbrividiscono nella paura per il suo nome di Dio, perché conoscono la Bibbia a memoria. Difatti noi troviamo questa scrittura in Giacomo, il fratello carnale di Gesù Cristo, in Giacomo al capitolo 2, versetto 19, dove dice: tu credi che c'è un solo Dio e fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. Sanno che solo Dio sarà vittorioso, e non importa quale trappole vengono usate oggi per cercare di distrarci da Lui, per cercare di distrarci da Dio, per cercare di allontanarci da Dio. Cioè, le provano tutte, con ogni mezzo, però sappiamo che alla fine non vinceranno, perché saremo noi ad essere i vincitori assoluti. Naturalmente il nostro ruolo sarà quello di non lasciarci sviare dalla sua via e restare sempre aggrappati alla parola di Dio. Perché sapete, ci sono per sorvegliare e aiutare tutta quanta l'opera di Dio e il piccolo gregge che è sparso nel mondo, ci sono i veri pastori, i veri ministri di Dio che vigilano sul piccolo gregge. Perché il lupo travestito da pecora conosce la parola di Dio meglio di quanto, ripeto, noi possiamo pensare, distorcendola così bene che potremmo persino ritrovarci a sentirci confusi su quale sia la vera via, se noi non siamo sempre tutti i giorni illuminati, aiutati, seguiti, protetti dai veri ministri di Dio che vigilano, e ve lo posso assicurare personalmente, su quello che è il piccolo gregge. Quindi come possiamo noi vedere attraverso il loro inganno per poterci proteggere e per essere a sua volta un aiuto anche noi all'opera dei ministri e all'opera della Chiesa, magari quando ci potremmo ritrovare o imbattere in qualche problematica. Il modo migliore per capire le false bugie, per capire il vero nemico, è conoscere sempre la verità di Dio. Perché c'è una scrittura nella Bibbia che dice: conosci il reale e saprai cosa è falso. Quindi se noi conosciamo bene la verità di Dio, sapremmo subito capire quando c'è qualcosa che non va, quando c'è qualcosa di bugiardo che magari ci vogliono propinare, o che magari più delle volte cercano di distorcerci, di allontanarci in mille modi. Quindi il modo in cui gli impiegati delle banche vengono addestrati è proprio conoscere il denaro contraffatto e imparare poi ad individuare quello falso, perché quando si capisce che c'è la falsità ci viene più facile capire il vero. Se noi riusciamo a capire bene dov'è la falsità che molti altri religiosi ci vogliono portare, ci vogliono allontanare da Dio, e allora noi capiremo sempre di più se studiamo il vero. Quando noi studiamo il vero Vangelo nella vera Chiesa di Dio, ecco che ci viene più facile individuare dove ci sono le bugie, gli inganni, e dove proprio molti lavorano per questo. Questo è satanico, è diabolico, il cercare di allontanarci da Dio. Satana lavora giorno e notte, non va in ferie, e quindi lo sanno, e lo sanno così bene, che quando i banchieri arriva a loro qualche banconota contraffatta o che oppure è posta davanti a loro, capiscono immediatamente che è falso, perché conoscono quelle vere, perché conosciamo la vera parola di Dio, perché ci impegniamo sempre di più a farla nostra. Ma a volte, così come il caso di Ciulla, nemmeno i più esperti ci riescono. Se noi non abbiamo e non facciamo lavorare lo Spirito di Dio che è con noi, che è dentro di noi, se noi non diamo sempre l'opportunità di fare a Dio la sua opera in ciascuno di noi, se noi non glielo permettiamo, diventiamo delle facili prede. Quindi, mentre noi continuiamo a studiare per conoscere Dio sempre di più, che è la realtà più bella che c'è in ciascuno di noi, noi oggi siamo la verità che cammina nelle strade del mondo, la verità di Dio, la verità della parola di Dio. Quindi le nostre menti sono ripiene di questa verità. Quindi non dobbiamo fare altro che meditare sempre, sempre su questa verità. E quindi alla fine diventeremo molto così addestrati a riconoscere subito il falso. Perché tante volte ci sono delle persone che vengono così con tanta sottigliezza che se fosse possibile si sedurrebbero. Dice, la Bibbia dice che se fosse possibile da sedurre persino gli eletti. E io devo dire senza falsa modestia, devo dire che veramente noi appartenenti alla Chiesa di Dio Unita oggi siamo la parola di Dio in cammino nel mondo. La luce di Dio in cammino nel mondo. Il sale di Dio sulla terra. Quindi vediamo alcuni punti della parola di Dio che deve essere sempre con noi. Andiamo in Matteo al capitolo 7, versetto 15. Matteo capitolo 7, versetto 15 dice: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono da voi in veste di pecora, ma dentro sono lupi rapaci. Dio qui ci ricorda, nella sua parola, di stare attenti. Attenti a rimanere svegli. Dio naturalmente sa e vede oltre dove vediamo noi e arriva oltre dove arriviamo noi. Naturalmente, se non c'era questa necessità dello stare svegli, dello stare attenti, perché il nostro nemico ci è sempre alle costole, non l'avrebbe ispirata questa scrittura. Quindi restare svegli, perché Dio sa e capisce quanto possa essere difficile combattere per noi questa battaglia spirituale. Alcuni giorni magari ci stanchiamo, alcuni giorni a volte siamo tanto occupati e distratti che non stiamo più nemmeno osservando i modi giusti e quindi ci potrebbe succedere anche di inciambare. Ma Dio ci dice: vegliate, state in guardia, state fermi nella fede e fortificate. Questo ci dice Dio e ci ricorda sempre in Primo Corinzi, al capitolo 16, versetto 13. A questo punto vorrei ricordare una volta mio figlio quando era al liceo, lui studiava per diventare odontotecnico e lui aveva tutta la sua attrezzatura che si portava per i suoi lavori di pratica, perché facevano tirocinio pratico. Un giorno, mentre erano al laboratorio che dovevano fare questo tirocinio e lui aveva tutta la sua attrezzatura, l'ha lasciata lì sul banco per andare in bagno, al suo ritorno non trovò più la sua attrezzatura, gliela rubarono. Allora mio figlio, ritornando a casa, era dispiaciuto, era amareggiato, si vergognava in una certa misura anche a dirmelo che gli avevano rubato l'attrezzatura. Poi gli ho detto: papà, non ti preoccupare, non fa niente, tanto la ricompriamo nuovamente. Però ho detto: sappi una cosa, papà, che oggi ti hanno rubato l'attrezzatura, ma ricordati sempre che tu hai sempre un nemico dietro le tue spalle, che lui non aspetta altro che tu ti giri, che tu ti allontani per rubarti ciò che hai. E noi siamo un po' nella medesima situazione di mio figlio, cioè perché il diavolo cerca sempre di rubarci ciò che noi abbiamo. Ma noi non glielo dobbiamo permettere a nessun costo, assolutamente. Non permettiamo a Satana, alle sue forze del male, a toglierci questo grande privilegio che oggi abbiamo di appartenere alla famiglia di Dio e che quindi tutti quanti assieme un giorno ne faremo parte. Quindi a mio figlio, sapete, quell'esperienza è servita, perché da allora in poi non si è mai più lasciato fregare. Quindi anche lo stesso discorso vale per noi. Non permettiamo di abbassare mai la guardia. Cioè dobbiamo sempre essere attenti e vigilanti, così come dice questo, come dice la scrittura. Dice: guardatevi dai falsi profeti. Quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo vigilare per non essere presi così nel laccio del diavolo. Quindi Dio ci dà liberamente la forza e la protezione per essere forti ogni giorno di più. E naturalmente non ci lascerà mai indifesi se noi non abbassiamo la guardia. In Matteo, difatti, al capitolo 7, nel versetto 16, Matteo capitolo 7, versetto 16, dice: voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine o dei fichi dai triboli? No, la parola di Dio è chiara: dice che saranno riconosciuti dai loro frutti, non da quanto soldi possiedono, non da quante case hanno, non da quanti seguaci hanno, perché le grandi chiese hanno milioni di seguaci, non sono il piccolo gregge. Ma questo non significa che perché sono milioni sono migliori, assolutamente no. Dio dice che è il piccolo gregge quello che entrerà a far parte nel suo regno, nella terra promessa, nel regno che Dio porterà sulla terra. Quindi noi, sta dicendo a noi di stare attenti e vigilanti, perché noi, dice Dio, saremo riconosciuti dai frutti che diamo, dai frutti che siamo capaci di dare, così come è descritto in Galati al capitolo 5, versetto 22, dove dice che c'è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, dolcezza, fedeltà, autocontrollo. Quindi se noi condividiamo il Vangelo di Cristo e indica il perdono anche alla libertà, che solo Dio può portare, che solo Lui può dare. Queste sono le grandi doti che ciascuno di noi deve sempre tenere in mente e deve sempre ricordare. Perché sapete, il mondo oggi, dico oggi, da sempre, non solo da oggi, vede il successo e vede la popolarità in modo diverso rispetto a come la vede Dio. Dio vuole e Dio vede cosa c'è nel cuore di ciascuno di noi. E alla fine la verità su chi noi siamo sarà portata alla luce. Quindi magari tante volte ci si può, come si suol dire, scoraggiare perché siamo in pochi. Assolutamente no, questo è un privilegio. Io mi ricordo quando abbiamo iniziato eravamo in pochissimi, ma non ci siamo mai scoraggiati. Siamo andati sempre avanti imperterriti, sapendo che Dio avrebbe premiato gli sforzi, i suoi sforzi che venivano fatti attraverso di noi e attraverso di voi. Perché voi, così come noi lo siamo stati, oggi siete in cammino verso la terra promessa, verso il regno di Dio. Quindi voi oggi siete assieme a noi la luce che darà l'opportunità ad altri che Dio chiamerà, attraverso noi, attraverso voi, attraverso non dei falsi ministri, ma attraverso dei veri ministri di luce. Se andiamo in Primo Corinzi, al capitolo 4, nel versetto 5, Primo Corinzi, capitolo 4, versetto 5, dice: perciò non giudicate di nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori, e allora ciascuno avrà la sua lode di Dio. Fidiamoci che la parola di Dio è vera. Facciamo affidamento su di Lui per guidarci, e capiremo quando la parola è distorta o quando è manipolata. Perché con chiunque parliamo, il più delle volte, se i nostri occhi non fossero così aperti, quante persone cercherebbero di portarci su un sentiero sbagliato. Quasi tutti coloro i quali parliamo ci portano in strade sbagliate, in strade che non sboccano. Difatti in Secondo Corinzi, al capitolo 11, versetti dal 14 e 15, dice: non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Quindi tante volte tanta gente si presenta a noi come angeli di luce. Poi sta a noi sapere individuare se sono angeli di luce. E nel versetto 15 dice: non è dunque granché se anche i suoi ministri, i ministri di Satana, si travestono da ministri di giustizia, e la loro fine sarà secondo le loro opere. Quando noi ci imbattiamo in persone che magari di altre religioni, tutti quanti si presentano che ne sanno più di noi e meglio di noi. Tutti, non c'è uno che quando voi gli dite una cosa vera, una cosa reale, non so, se gli parliamo del sabato, la prima cosa che vi dicono è che il sabato è stato abolito. Oppure vi dicono che il sabato fa parte della legge mosaica. Oppure vi dicono che i comandamenti sono stati aboliti. E non a caso lo studio che si sta portando avanti in queste settimane, gli studi serali, sicuramente saranno di grandissimo aiuto per tutti. Quindi questo sono le nostre perle che ciascuno di noi non deve mai perdere. Anzi, vi esorto e vi incoraggio a tutti di partecipare, perché è veramente importante l'opportunità di conoscere, di approfondire sempre di più i comandamenti, perché sono la parte vitale del piano di Dio. Quindi a volte, sapete, non è che vengono e dicono: ah sì, vediamo, analizziamo. Assolutamente no. Vengono dicendo: è stato abolito, e fa parte della legge mosaica, fa parte delle leggi del Vecchio Testamento, e questo, insomma, vi dicono tante di quelle cose che, se uno non fosse più che forte nella fede, cioè magari potrebbe cadere, perché ve ne mettono tante cose davanti agli occhi per farci cadere, per farci inciampare, che ci porterebbero nella strada larga e non in quella stretta e angusta. Perché l'inganno è così ben nascosto, è così ben manipolato, è così astuto, che ci potrebbero portare in una strada sbagliata. Quindi però sappiamo che la Bibbia chiarisce, e che naturalmente quando noi ci mettiamo a studiarla profondamente, non a leggerla, ma a studiarla, sappiamo che alla fine ci apre la mente più che mai. Quindi se noi non conosciamo la verità di Dio, non sapremo mai quando saremo ingannati, oppure se ci stanno prendendo in giro. Quindi custodiamo nel cuore la parola di Dio. In Salmo, al capitolo 119, versetto 11, dice: ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Ecco, noi dobbiamo conservare la parola di Dio nel nostro cuore, ma possiamo aggiungere nella nostra mente anche. Pregare, parlare con Dio, ascoltare la sua voce attraverso la sua parola scritta nella Bibbia. Stare vicini al suo fianco, vivere sotto la sua protezione. E questo ci aiuta a sapere quando vediamo direttamente la menzogna. La capiremo subito, quindi camminiamo nel discernimento e nella saggezza dello Spirito di Dio, che vive attraverso la vita di ciascuno di noi. Andiamo in Matteo, al capitolo 24, versetti da 23 a 25. Dice: allora se qualcuno vi dice: il Cristo, eccolo qui, oppure eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Dice: ecco, ve l'ho predetto. Sapete, a me un giorno uno in congregazione è venuto e mi ha detto: Angelo, ma tu lo sai che Cristo è ritornato sulla terra? Insomma, vi lascio immaginare il mio sgomento. Mai e poi mai mi sarei aspettato che un membro della nostra Chiesa mi dicesse che Cristo è ritornato sulla terra. Ecco, se lui anziché avere detto a me questa frase, magari la diceva uno più giovane nella Chiesa, un neofita, magari quello poteva crederci. Poteva prendere per buono quello che gli stava dicendo. Ma sapete, è importante che noi, quando succedono di queste cose, che magari qualcuno viene con delle novità così assurde e blasfeme, cioè contattiamo sempre i ministri. Discutiamone con i ministri. Perché dice in Giovanni, al capitolo 16, versetto 13, Giovanni capitolo 16, versetto 13, dice: ma quando sarà venuto lui, lo spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità. Ecco, facciamo affidamento su questa scrittura. Lo spirito di Dio ci guiderà. I ministri sono proprio per questo, per aiutare a guidare nella verità. Dice, poi prosegue, perché non parlerà di suo, ma dirà di tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Mettiamo questo nelle mani dei ministri, questa scrittura. Più di chiunque altro, il piccolo gregge deve essere guidato dalla verità. E ci dice anche, te l'ho detto in anticipo, e noi lo stiamo dicendo in anticipo, lo proclamiamo, lo gridiamo da anni in anticipo, in modo che saremo preparati a vigilare e a camminare nello Spirito di Dio, lo Spirito che guida la Chiesa. Quindi non dobbiamo vagare per la vita alla cieca, incerti su ciò che sia vero o no. Quando chiediamo quotidianamente di guidarci, sottomettiamoci sempre all'autorità di Dio. Dobbiamo fidarci della potenza del suo Spirito Santo in ciascuno di noi. Facciamo lavorare lo Spirito Santo di Dio che c'è in noi, sapendo che questo prima di tutto, e negli ultimi giorni vedranno degli schernitori, e con i loro scherni i quali si condurranno secondo le loro concupiscenze peccaminose. Questo è scritto in secondo Pietro al capitolo 3, versetto 3. Non lasciamoci guidare da coloro i quali hanno queste concupiscenze peccaminose. Facciamo attenzione a chi ascoltiamo, perché oggi in internet c'è di tutto e di più. Ce ne sono a migliaia di falsi predicatori. Affidiamoci ai fedeli ministri della vera Chiesa di Dio con fiducia. Cioè impariamo ad ascoltarli e a prenderli in seria considerazione, perché potrebbe molto spesso avere un grande potere su ciascuno di noi in anticipo, perché dobbiamo sapere che loro cooperano per il bene di tutta la Chiesa, per il bene di tutta l'opera di Dio. Difatti, in Proverbi, al capitolo 11, versetto 14, dice: quando manca una saggia direzione, una saggia guida, il popolo cade. Nel gran numero dei consiglieri sta la saggezza. Restiamo aggrappati a ciò che più conta. Restiamo aggrappati all'unità nel corpo di Cristo e stare forti tutti insieme, tenendoci per mano come una lunga catena, per entrare tutti quanti nel regno di Dio, come nel treno che ha detto Carmelo la settimana scorsa. Teniamoci forti per mano l'uno l'altro, e tutti quanti insieme dobbiamo sempre desiderare ed ambire di restare su quel treno e non scendere mai. Quindi, quando i discepoli chiesero a Gesù quale sarebbe stato il segno della sua venuta e la fine dell'età presente, la prima cosa di cui li ha avvisati è stata prendere attenzione e lasciare che nessuno vi inganni. Ha detto questo e lo ha detto tante volte, lo ha detto in mille modi, di stare attenti che nessuno vi inganni. Quindi anche noi, tante volte c'è tanta gente, specie a noi, che cercano di convertirci nel loro cammino o in altri cammini. Quindi stiamo molto attenti. E Paolo in questo proprio è uno che per eccellenza ha stato sempre, è stato una guida eccellente della Chiesa. In Matteo capitolo 24, versetto da 10 a 14, dice: «E allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicenda, e molti falsi profeti sorgeranno e inganneranno molte persone. A causa dell'iniquità sarà moltiplicata la carità, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine verrà salvato. E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo come testimonianza di tutte le nazioni, e poi arriverà la fine». Quindi dopo tutto questo arriverà la fine. E qui dice sempre che sorgeranno, in primo Giovanni, al capitolo 4, versetto 1, dice: «Carissimi, non credete a tutti gli spiriti, ma provate gli spiriti per vedere se vengono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti nel mondo». Quindi come possiamo essere sicuri che i messaggi che escono dalla bocca dei ministri della Chiesa di Dio provengono da Dio? È chiaro, basta andare in Primo Tessalonicesi e troviamo la risposta. Primo Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21, dice: «Ma esaminate ogni cosa». Quindi dobbiamo controllare quello che ci viene detto. Se si tratta di un'istruzione di Dio, se equivale alla parola di Dio, se ci è stata data da Dio attraverso la Bibbia. Se non la troviamo nella Bibbia l'istruzione, qualsiasi cosa ci possano dire non è parola di Dio. Dobbiamo rigettare. Molti dicono di credere in Cristo, ma non controllano ciò che credono se viene veramente da Dio. Quindi questi falsi profeti, questi falsi maestri non fanno altro che insegnare delle eresie di perdizione, delle eresie sbagliate. E quindi abbiamo letto prima che molti falsi maestri sono chiamati lupi rapaci. Quindi non crediamo a tutto quello che dicono, ma controlliamo sempre nella Bibbia. Se non lo troviamo nella parola di Dio, non diamo retta, perché ci allontanano da Dio, ci portano lontani da Dio. In conclusione di questo mio messaggio di oggi, di questo mio sermone, Dio in tutta la sua santa parola ha detto di non credere, ma controllare la parola di Dio e provare se viene da Dio. Non credere in tutto ciò che ci viene detto. Abbiate fiducia nei ministri della Chiesa di Dio unita. Dio stesso dice che il giorno del sabato deve essere mantenuto santo come segno per sempre tra Dio e l'umanità. Eppure molti che si professano cristiani dicono che Dio ha cambiato quel giorno, dal sabato alla domenica. Molti che si professano cristiani osservano feste che non sono da Dio, che non sono state date da Dio, eppure loro dicono che sono feste sacre di Dio. Quindi, ma noi però, quando abbiamo la conoscenza, possiamo dimostrare che Dio ha creato il suo calendario delle sante feste, dove i discepoli di Gesù Cristo anche dopo la sua morte, hanno sempre continuato a osservare fino ad oggi. Quindi tutti questi cristiani che si ritengono tali proclamano feste alternative di origine pagana all'orazione della Madonna, dei Santi, insomma c'è l'idolatria per eccellenza. Quindi come possiamo giustificare, come possono loro giustificare questi cambiamenti e noi li possiamo credere mai? Noi che abbiamo questa profonda conoscenza? Assolutamente no. Quindi mi dispiace, e lo dico sinceramente, perché non stanno facendo altro che praticando il male agli occhi di Dio. Sono dei falsi profeti. E Dio ci aveva dato proprio il suo insegnamento prima ancora che questo accadesse. Quindi hanno deciso di lasciare la parola di Dio e si sono travestiti da lupi e non da pecore. Dio non è al primo posto nella loro vita e nemmeno tra i primi posti. Eppure dicono di seguire Dio. Però noi non dobbiamo cadere in questa trappola. Non dobbiamo far parte di questo modo di vivere. Ci è stato ordinato di uscire da questo popolo e non credere a questa gente. Infatti, in Apocalisse, ultima scrittura, capitolo 18, versetto 4, dice: «E poi udii un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da esso, uscite da essa, da Babilonia, o popolo mio, affinché non siate partecipi dei suoi peccati, così che non riceverai nessuna delle sue piaghe». Voglio concludere dicendo questo. Oggi nel mondo è abitata da Babilonia, è una Babilonia, e Dio ci dice: uscite da Babilonia. Noi oggi ne siamo usciti, grazie a Dio. Facciamo in modo di poter restare sempre più uniti, sempre più coesi, sempre più avvinghiati, sempre più vicini l'un l'altro, nel poter essere sempre in cammino verso ciò che Dio ci sta donando, quello che sarà il suo regno, sperando che possa arrivare il prima possibile. Grazie ancora e buon proseguimento del sabato.